nostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti. Puntata 80, 8-0. E siamo qua, i tre moschettieri, ma il nostro D'Artagnan arriverà in collegamento radiofonico. Questa ottantesima puntata non poteva non aprirsi parlando delle elezioni negli Stati Uniti, di cui non parleremo perché tutti i giornali hanno dedicato prime pagine, abbiamo un po' ritagliate con le nostre forbicine per le unghie, prime pagine di Biden, insomma con la bandiera americana, sono più o meno tutte simili fra l'altro, i vari titoli insomma che si assomigliano.
Ma quindi chi è che ha vinto?
Trump, no.
No, no,
quell'altro, insomma, si assomigliano un po' tutti, perché poi alla fine, al di là anche del, diciamo, dell'apparenza, anche poi i contenuti, poi se uno se le guarda un po', anche per esempio questo Biden, poi la sua vice è quella Harris, che è stata, diciamo, responsabile anche dell'incarceramento di massa, per esempio in Florida o in altre zone degli Stati Uniti, che è una questione abbastanza anche, diciamo, importante. Negli Stati Uniti 1 milione di carcerati, che sono proprio pochi. E quindi insomma, diciamo, democratici repubblicani, è l'alternanza della democrazia, che però non cambia certi contenuti.
Quindi ha vinto un vecchio straricco, un po' pezzo di merda.
Esatto. E poi c'era Trump.
Vox Media.
Passiamo invece alla cronaca locale. Abbiamo visto come il Veneto sia zona gialla, ma in quanto zona gialla ha comunque il coprifuoco. Non ha le stesse restrizioni di zona rossa e zona arancione, ma il coprifuoco c'è e scatta alle ore 22. e il Veronese si spegne, dice l'Arena. Cosa dice sul coprifuoco l'Arena? Dice principalmente la cosa su cui spende più parole, che non c'è nessuno in giro. E si viene a dire grazie al cazzo, perché non c'è nessuno in giro, perché c'è il coprifuoco che qualcuno ha messo. Poi
in realtà c'è da dire che c'è un po' di gente in giro, in realtà.
Sì, non è proprio rispettato totalmente, almeno questi primi giorni sembra di capire. Ancora che noi sappiamo, non sono state date comunque sanzioni a gente che non ha rispettato il rientro a casa entro le 10. Poi vai a sapere se magari è gente che tornava dal lavoro, ma non sembrava, tutti qua non sembravano, al di là di, per esempio, dei rider che loro hanno il permesso di stare in giro perché stanno lavorando. E comunque, cos'è il coprifuoco? È una misura che deriva dal Medioevo, quando veniva fatto mettere, e c'era il divieto di, dopo una certa ora, di fare
tenere
fuochi,
tenere luce,
sì, non c'erano le luci all'epoca, ma c'erano sì le
luci delle fiaccole,
esatto, delle fiaccole per evitare incendi. Poi è diventata questa parola al francese, grazie ai francesi è diventata una diciamo un'ordinanza militare, quindi è sempre stata usata in campo militare o in occasione di guerra o civile, oppure guerra o pericoli di nemici esterni. Per la prima volta nell'autunno 2020 il coprifuoco viene usato per
contro il virus,
per delle misure sanitarie, insomma,
quando in realtà probabilmente anche una prevenzione di eventuali, diciamo, tumulti, visto che comunque ne sono successi ultimamente di piazze anche notturne un attimo, diciamo, agitate, e questa misura del coprifuoco serve anche a svuotare le piazze.
Sì, quindi difficilmente sono slegate queste due cose, anche perché c'è molta più gente, anche semplicemente a Verona ci fanno vedere appunto le foto della città deserta, ma non cambiava chissà quanto in realtà ultimamente. Prima del coprifuoco non è che c'era chissà quanta gente in giro la sera, visto anche che non c'è più il caldo dell'estate, e sicuramente c'è molta più gente di giorno, insomma, e di certo il virus non ha preferenze di orari. E proprio cosa ci dice di altro questo articolo dell'Arena? Ci dice che sono stati intensificati i controlli in tutta la città anche per prevenire reati agevolati da tale situazione. Quindi c'è un po' il ribaltamento della situazione, non tipo il coprifuoco c'è perché magari la sera qualcuno potrebbe fare qualcosa di protesta. Adesso che c'è il coprifuoco è più facile che ci siano dei reati, questo ci dice l'Arena. Quindi la vigilanza si concentrerà soprattutto sui centri commerciali, non si capisce bene perché, la sera, visto che sono chiusi. E poi, visti i fatti di Nizza e Vienna recenti, ci dicono nei luoghi di culto e i luoghi di riferimento dei cittadini stranieri. Quindi durante il coprifuoco la maggior parte delle pattuglie vigilerà sui luoghi di riferimento degli stranieri, che quindi non si capisce bene cosa possono essere, anche magari anche semplici alimentari o negozi del genere.
E le che però sono chiuse a quell'ora.
E le forze dell'ordine saranno affiancate dalla polizia locale e dai militari. Questi ultimi, i militari, non avranno più dei controlli localizzati in posti fissi come era fino adesso, ma controlli dinamici. Cioè gireranno per la città a cercare qualcuno che è senza motivazione, diciamo, per essere in giro dopo le 10.
Detto
le 22.
Salviamo capre e cavoli, ma vediamo tante capre e pochi cavoli.
Cosa ci dice Sborina? La zona gialla ce la dobbiamo meritare ogni giorno. Quindi se facciamo lo sforzo di stare a casa dopo le 22 ci meritiamo la zona gialla, se no dopo 50 sanzioni diventa zona arancione anche Verona.
Non c'entra nulla altri vettori del contagio, luoghi
no,
di lavoro, ospedali,
fare i bravi. È quello, questa è la discriminante. I contagi continuano ad aumentare, appunto, dice Sborina, e basta poco per passare alle sezioni più pesanti. Quindi, insomma, ci mette un po' sull'attenti. Poi passeggiate in centro in un silenzio assoluto, questo dice il giornalista, che lui aveva la possibilità di passeggiare dopo le 22 in quanto giornalista dell'Arena.
Adesso proviamo invece a legare tre articoli diversi fra di loro, a fare quel filo rosso, quella lettura un po' ragionata che l'Arena non fa, o comunque anche cerca di impedire in qualche modo di fare. primo articolo è: tassisti senza passeggeri, 5 corse poi fermi, dell'arena del 7 novembre 2020 di sabato. E non entriamo nel merito del, non entro nel merito dell'articolo, ma semplicemente prendo una frase, perché si parla, viene messa in risalto la solidarietà del sindaco, c'è anche la foto del sindaco con i tassisti davanti al municipio, che dice: è illogico non far lavorare i tassisti, insomma dietro ci sono delle famiglie. E come se, fra l'altro, questa frase potremmo prenderla un po', estrapolarla dal contesto e attaccarla ad altri mille articoli, dove però il sindaco non, diciamo, in altre situazioni in cui il sindaco non si sente dover dire questa cosa, perché si potrebbe parlare, per esempio, dei colloqui negati fuori dal carcere di Montorio, anche lì ci sono delle famiglie dei detenuti, ma il sindaco non ha mai preso una posizione su questa cosa, ha detto anzi altre cose, e soprattutto il sindaco non ha mai detto nulla sugli sgomberi che fa la polizia locale, e anche lì spesso ci sono delle famiglie dietro, o comunque delle persone che vengono sbattute, no, in strada.
Dice in realtà il sindaco sugli sgomberi, però dice tutt'altro.
Dice altre cose. Qui c'è fatto un altro articolo, il secondo articolo è dell'Arena del 4 novembre, e parla di un altro sindaco, quello di Legnago, che però appunto, diciamo, siamo lì come politica. Ex Frattini, scatta lo sgombero, è stata sgomberata la scuola media di Legnago dalla polizia locale, che dice: l'Arena è diventata da tempo il rifugio di fortuna di stranieri e sbandati.
Sì, l'ex scuola media.
Ex scuola media. Appunto anche qua, vabbè, la combo stranieri e sbandati, perché uno può essere italiano, però se è sbandato finisce con gli stranieri, sembra un po' questa un po' la retorica nazionalista patriottica. Appunto, rivenuti 10 giacigli e comuni di rifiuti, un 25enne è stato denunciato, gli accessi saranno murati. E poi c'è il terzo articolo di questo trittico, che parla appunto sempre di polizia locale senza tetto e sgomberi. Tensione alla mensa gestita da volontari in via Santa Toscana a Veronetta, la situazione sta facendo in questi giorni più difficile, dagli insulti alle botte, maxi rissa a Veronetta. Beh, tra l'altro questo maxi rissa a Veronetta è un po' un format, nel senso che l'abbiamo trovato anche altre 30 volte, appunto maxi rissa a Veronetta pare appunto una cosa che fa audience.
Che viene chiamata maxi rissa, magari
se sono in tre persone è una maxi rissa.
Sì, basta semplicemente qualche spintone, insomma, per essere già una maxi rissa.
Sì, qua praticamente qua è successo: due persone e un'altra persona della mensa, diciamo degli utenti della mensa, sono venuti alle mani fra di loro e si sono messi in mezzo due agenti della polizia locale che sono stati feriti, dice l'Arena, mentre tentavano di dividerli e riportare la calma. E queste tre persone sono state arrestate e giudicate per resistenza e violenza. È interessante però quello che dice il comandante della locale e il sindaco. Il comandante locale dice: gli aggressori hanno precedenti pesanti, spesso alle mense arrivano persone ubriache, il nostro compito della polizia locale è rendere sicura l'opera dei volontari, salvaguardare queste attività. Se le mense dovessero chiudere, le conseguenze sociali sarebbero drammatiche ora, quindi ci permette anche di fare un po', diciamo, di un pensiero un po' umanitario, appunto. Meno male ci sono appunto le mense, se no cosa farebbero? Cosa farebbero, perché tutta gente viene lasciata in strada a causa anche degli sgomberi che fa la polizia locale, come ci conferma poi anche il sindaco Sbarina, che dice: sui fatti di giovedì il sindaco non trattiene la propria indignazione, appunto sappiamo questa indignazione a telecomando, un po' che quando gli conviene la tira fuori, altre volte invece non ce l'ha. È inaccettabile, esclama, che per futili motivi, in un luogo in cui viene dato da mangiare a chi è in difficoltà, che quindi sottointeso dovrebbe tacere, star zitto e ringraziare, italiani o stranieri non importa, quando gli conviene fa campagna elettorale contro gli stranieri, quando non gli conviene dice italiani e stranieri, vabbè, ma chi se ne frega, ma non vado a queste cose io. Forse alcuni suoi consiglieri badano un po' di più a queste cose, chissà. Si creino problemi di ordine pubblico, è inaccettabile che si creino problemi di ordine pubblico e si aggrediscono violentemente degli agenti della polizia locale. Il sindaco riferisce infine, e qui una logica c'è, anche se non si capisce subito, che sempre nell'ambito del contrasto all'illegalità, questa parola magica che insomma un po' tutto giustifica, la polizia locale ha sgomberato l'ex proprietà Enel di via Basso Acquaro, dove un cittadino romeno aveva allestito un mini appartamento all'interno di uno degli edifici abbandonati, come è stato segnalato alla Procura della Repubblica per invasione di immobili, anche a seguito della querela presentata dai proprietari. Quindi appunto un altro che potrà andare poi alla mensa dei poveri, degli senza tetto a Veronetta, perché non c'ha più una sistemazione che, per quanto di fortuna, però consentiva una certa autonomia di farsi magari il cibo per i cavoli suoi con un fornelletto. Però questa cosa non è concepibile nella città, insomma, del decoro, e quindi sgombero e via. Fra l'altro un edificio già sgomberato in passato altre volte.
E c'è chi continua a dire lavoro, 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 ma se il Verona non ha ancora il primato dei contagi, ce l'ha comunque per le morti bianche in Veneto anche quest'anno, e quindi mercoledì pomeriggio c'è stato il 19° decesso sul luogo di lavoro a Bardolino, un 58enne, vabbè, insomma, qua spiega un po' la vicenda che non andremo a leggere. Questo articolo dell'Arena di venerdì 6 novembre, e appunto sembra che a Verona muoia relativamente tanta gente sul luogo di lavoro. Dice Facci, segretario generale della CGIL di Verona, che negli ambiti di lavoro come nei cantieri, attrezzi, gli attrezzi necessari alla produzione sono fondamentali tanto quanto quelli che garantiscono la sicurezza, devono essere quindi, tra virgolette, dice lui, a prova di idiota. Perché ho la sensazione che i controlli da parte degli organi preposti siano diminuiti dal momento che l'organico è ridotto e le priorità sono necessariamente alte. Necessariamente, questo bisogna vedere. L'ultima indagine elaborata infatti dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre sulle morti bianche, registrati in Veneto da gennaio a settembre di quest'anno, il maggior numero di episodi è concentrato proprio nella provincia di Verona. E una cosa un po' interessante è che Verona, diciamo, molto lanciata nel settore così commerciale e logistico, che quindi comporta anche turni 24 ore su 24, cioè non che fai il turno di 24 ore, però turni che possono essere stancanti. Interessante che 19 di questi decessi sono arrivati, 5 sono avvenuti in itinere, cioè durante il normale percorso di entrata e ritorno all'abitazione al posto di lavoro. E qua veniamo a un altro, diciamo, triste vicenda successa a una ragazza di 19 anni che qualche giorno fa, martedì scorso, stava rientrando a mezzanotte e mezza dal centro logistico dei supermercati Tosano a Palesella di Cerea, e colpo di sonno e si è schiantata contro un albero ed è morta.
Se le morti sul lavoro non sono una casualità, non lo sono neanche le morti in carcere. Successo giovedì scorso, si è impiccato un ragazzo, un uomo di 23 anni, originario della Costa d'Avorio, nel carcere di Montorio, dove era stato trasferito da quello di Treviso. Era uno dei 4 arrestati per quella che è stata definita la rivolta nel CAS della caserma Serena di Dosson, provincia di Treviso. L'Arena dedica un trafiletto abbastanza sbrigativo e non, diciamo, non sottolinea i punti interrogativi di questa vicenda. Lo definisce un capo della rivolta, anche se poi fra le righe, cioè nell'articolo, dice che appunto lui negava diciamo ogni addebito, diceva di non c'entrare nulla con i fatti che gli venivano addebitati. C'è scritto appunto, dice, non riusciva ad adattarsi al regime carcerario, faceva fatica e continuava a ripetere, concentrava con quello che era accaduto all'ex caserma, che ospitava all'epoca circa 300 richiedenti asilo. A metà giugno, infatti, un operatore è stato trovato positivo al virus e l'ASL 2 aveva inviato uno screening sugli ospiti posti in quarantena con divieto di uscire. Partì da lì una protesta contro tamponi e isolamenti, al punto che alcuni medici e operatori si erano dovuti chiudere in guardiola per sfuggire agli immigrati che impedivano loro di uscire dai cancelli. Era intervenuta la polizia che aveva liberato gli ostaggi e i rivoltosi avevano devastato alcune stanze saccheggiate dai distributori di generi alimentari. Ora, vabbè, questa ricostruzione che, diciamo, fornisce l'Arena, ripresa probabilmente dai giornali di Treviso, non a caso parla di devastazione, di saccheggi, perché l'accusa con cui era finito in carcere questo ragazzo, il cui nome era Chaka Outara, era appunto di devastazione e saccheggio, che è un'accusa molto pesante nel codice penale italiano, è superiore anche a alcuni, diciamo, casi di omicidio, fondamentalmente, nel senso che va dagli 8 ai 15 anni. E la sua situazione era quella quindi di misure cautelari in carcere. Lui non era giudicato colpevole, diciamo, dalla giustizia italiana di alcunché, era semplicemente indagato per questo stesso reato, e non poteva accedere alle misure alternative perché non aveva un domicilio disponibile. Quindi appunto sarebbe potuto andare a domiciliari, ma non c'è andato, e questo appunto è una cosa che succede a tante persone che sono in carcere. Abbiamo visto anche con il periodo, diciamo, più duro fino adesso del Covid, comunque di marzo, quando sono state anche le rivolte nelle carceri italiane, tante persone appunto non hanno potuto accedere alle misure alternative, o perché non avevano il domicilio, o perché avevano partecipato alle rivolte, alle proteste. E, fra l'altro, la vicenda della caserma d'Osson è abbastanza emblematica di quello che sta succedendo in questo periodo, perché la rivolta del 19, la protesta del 19 agosto avveniva dove? In questo CAS gestito da una società che fra l'altro è un'ex azienda edile, che si è riciclata nella gestione degli immigrati, che sono purtroppo un affare per molti di queste strutture, che fra l'altro sul stesso sito di questa ditta si dice non sono carceri. Quindi insomma, se qualcuno si sente il dovere di precisare che non lo sono, vuol dire che qualche motivo per pensarlo c'è. E questi centri sono comunque delle riserve di lavoro, infatti molto spesso gente che è ospite in queste strutture finisce a lavorare, diciamo, o a nero, diciamo, nei campi, oppure anche strutture della logistica o altri luoghi di lavoro precario. E nel Trevigiano, fra l'altro, tanti contagi sono avvenuti appunto in luoghi di lavoro, come per esempio l'AIA di Vezzola, che è vicino a questo Dosson, dove c'è un'azienda veronese, la VR Coop, anche AIA è un'azienda veronese perché è legata al gruppo appunto Veronesi, e la VR Coop ce la ricordiamo anche in BTR perché ne abbiamo parlato rispetto al pestaggio di un sindacalista che aveva sollevato delle questioni negli appalti di AIA e che era stato fatto menare per ordine, sembrerebbe, del presidente della VR Coop. Quindi appunto un bello spaccato del mondo in cui viviamo e di questi mesi, diciamo, di Covid, di emergenza sanitaria e non solo, appunto, quindi con gli immigrati, diciamo, sono quelli più colpiti sia dal sfruttamento lavorativo che dalla repressione che anche dal virus. E tra l'altro un'altra cosa che esce dall'articolo, su cui vale la pena riflettere, è che appunto Chuck Hutara sarebbe ammazzato, questo non è precisamente in questo articolo ma su altri articoli che si trovano online, sarebbe ammazzato con dei lacci della felpa, però piccolo problema è che lui era in isolamento e comunque in carcere i lacci o comunque le cose con cui potresti suicidarti vengono tolti di prassi. Quindi la domanda che anche sta sollevando a quanto pare l'avvocato è: come mai è potuta succedere questa cosa? For freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I had. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I hate.
Lacci o non lacci, un suicidio se è in carcere sembra quasi sempre più un omicidio, risulta essere più un omicidio.
Non è perché ti hanno lasciato i lacci.
Omicidio di cui non è neanche necessario indicare il responsabile.
Been very kind. suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. Some tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. Oh, and I found it, cost me everything I had. Oh, I am looking for freedom.
E passiamo, insomma, cambiamo un po' argomenti, toni. Una vicenda che coinvolge una classe dell'Università di Verona, durante un corso online, chiaramente, su Zoom, di scienze, nel corso di Scienze della Comunicazione, si è verificato, come dire, un'intromissione, un cosiddetto Zoom bombing, cioè un'intromissione di sconosciuti che sono riusciti a, come dire, un po' a, tra virgolette, hackerando la lezione, a inveire contro il professore, disegnando svastiche e falli che sono comparsi sugli schermi di studenti e insegnanti, assieme a un filmato che mostra una scena brutale di tortura nei confronti di una giovane donna. Appunto, posto che questa, diciamo, didattica a distanza, sia a livello di scuola sia a livello di università, pone un po' di difficoltà, il fatto che magari qualcuno voglia, diciamo, cioè, si senta di, tra virgolette, sabotare un attimo le lezioni, sicuramente, vabbè, insomma, questa modalità così becera si commenta da sola. Chiaramente è stato tutto posto nelle mani prima dei tecnici dell'università e poi della polizia postale. Il fatto, poi, questo articolo sempre della Perina dice che chi organizza gli incontri su Zoom può rimuovere un partecipante fastidioso in ogni momento, ma diventa difficile se, come in questo caso, i Zoom bombing sono portati avanti da più persone insieme. Quindi questa cosa sembra una cosa un po' di gruppo, no? In base alla testimonianza di alcuni studenti, gli incursori sarebbero stati infatti una decina. Infatti questo può essere un attimo un po' preoccupante, che ci siano gruppi che, appunto, chissà, nel senso, appunto, la tortura della donna è comunque scritta di svastiche, chissà, diciamo, di chi stiamo parlando, magari coglioni o coglione e basta, oppure qualcos'altro. Il fatto, comunque, sta cosa, che il fatto che il professore può rimuovere quando vuole, si dice, appunto, studenti partecipanti fastidiosi in ogni momento. L'abbiamo visto anche un po' parlando della didattica a distanza a livello della scuola, a livello scolastico, che, diciamo, è un grosso potere nelle mani di un professore che, diciamo, pone molti dubbi sulla qualità di questa della didattica a distanza. Fatto sta che vabbè, appunto, questo tipo di sabotaggio, insomma, una becerata sì che si commenta da sola.
Era da un po' che non vedevamo comparire il faccione, quel mascellone poco simpatico di Flavio Tosi sull'arena, ricompare, perché è stato assolto il giornalista del Fatto Quotidiano Tessaler, che era stato denunciato da Tosi, perché in un articolo sul Fatto Quotidiano questo giornalista l'aveva accostato a Pipke. Quindi cosa impariamo? Impariamo che si può accostare Tosi a Priebke. Non è reato accostare Tosi a Priebke.
Priebke, ricordiamo, era uno dei
comandante delle SS alle fosse ardeatine, quindi appunto dei peggiori, diciamo, boia nazisti.
Insomma, il fatto non costituisce reato nonostante una richiesta di due anni, la richiesta della condanna da parte del pubblico ministero. E si è conclusa appunto con l'assoluzione. E in pratica il titolo di questo articolo, che ha poi fatto scaturire la denuncia per diffamazione, era così: Verona, l'uomo del sindaco Tosi ora sa con Priebke, mettendo in relazione l'ex sindaco con il gerarca nazista Priebke attraverso le frasi di Roberto Bussinello, che sul suo profilo aveva omaggiato il boia delle fosse ardeatine. E insomma, è venuto fuori che Tosi la pensasse come Bussinello a favore di Priebke. Tosi si è difeso dicendo che non è che lui la pensa come i suoi consiglieri, e aveva addirittura detto in quell'occasione: il boia delle fosse ardeatine non deve avere esequie in Italia e neppure trovare sepoltura. E poi sul reale pensiero di Tosi ne sappiamo qualcosa. Comunque, vabbè, il PM aveva appunto chiesto 2 anni, la condanna a 2 anni di reclusione per l'autore dell'articolo, ma il giudice Carola Musio l'ha assolto con formula piena. Abbiamo visto, sentito che è morto Gigi Proietti, e l'Arena, per ricordarlo, lo trova anche nel ricordare Gigi Proietti una scusa per parlare delle forze dell'ordine con buoni toni.
Ogni occasione è buona.
E cos'è? Intervistano la dirigente della Volante, portavoce del questore, che ricorda Gigi Proietti: era una persona meravigliosa, dal cuore grande, molto legato a noi. Ciao maestro, questo gli dicono i vicini
ci ha insegnato tanto.
È che aveva guardato troppo a TV, aveva visto Maresciallo Rocca, pensava fosse un carabiniere, quindi fosse, lo ricorda come un collega, ma non lo era.
E cosa ha fatto la polizia? Ha pubblicato sulla loro pagina Facebook e sul loro Instagram una foto scattata nel 2017 che ritrae Gigi Proietti accanto all'allora allieva della scuola superiore di polizia, e che dice: eravamo al Parco della Musica di Roma, Gigi Proietti era l'ospite d'onore e io fui scelta per stargli accanto nell'auditorio, fui colpita dalla sua simpatia e dalla sua umanità, mi salutò augurandomi in bocca al lupo per la mia carriera in polizia. Auguri, evidentemente andato a buon fine, ai noi,
non come questo articolo,
esatto, che non è penetrato a buon fine. Insomma, quindi fa ancora che Gigi Proietti, che incoraggia i poliziotti.
Forse in questo caso non era Gigi Proietti, era Gigi Proiettili.
Collegatevi, che fra poco arriva il super contributo dalla Francia. Supporta gli ultras contro la polizia schierata, insulta ad ogni camionetta blindata incendiata. Alza gli occhi, questo cielo grida contro il grigio piombo, e se mi spinge giù, fu, dammi un 5 mentre vado a fondo. Non rispondo più, non c'è più droga che calma, braccio che scalda, scaccio questi spetti e faccio l'alba. Ciò che salva un progetto per un giorno perfetto, un gene infetto, una foto di John Lydon sopra il letto. Disinfetto e tagli dentro al petto con la vodka, torno a casa con le nocche rotte, stanotte il resto si fonda. Bocco l'anima nel gesto, in faccia al mio riflesso, giro depresso e quando passo i cani ma abbaiano addosso. Vedrai i morti e sentirai le grida, alla pelle blu, la mia crew voodoo, zombie ritual t'ammazza la vita. Saremo uno di meno, almeno so che non un gioco, se qua restiamo in pochi a passare attraverso il fuoco. È già più che evidente la trama, so robe storche, il digos che ti fa il medico vende la morte. Corde sulle teste che non si sono accorte, che paghiamo rate per farci fottere forte. Se il prete perde la fede guardando il cielo, da una parte stanno i vivi imponendo il loro vangelo,
lo c'ero. Ci sono stato, ci sono, almeno spero davvero. Prendo con gli altri passando giù al cimitero nero. Come il futuro che ti opprime, tracciando le sue linee. Hai le corde dalle norme imposte dal regime. Sarà la fine, beh ben venga, venga a prenderci. E dalle fasce che ci insegnano ad arrenderci. E se contiamo sul campo addizionando laggiù, sarà la volta che saremo uno di più. Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uni meno tra noi. Gli ispettori indagano su di noi, i dottori studiano su di noi, i preti pregano per noi, i morti vivono con noi. Tu o stai con noi o sei uni meno tra noi. Tu non mi guardare, non.
E questo è un articolo dell'Arena del 4 novembre 2020 che evoca film, diciamo pellicole cruente di altri anni, perché manca il medico, assalto al distretto, sembra. E sembra veramente il film di Carpenter, Assalto al distretto 13, pellicola cruenta di altri anni, ma non lo è, non lo è, semplicemente un fatto di cronaca successo a Verona, che l'Arena dà un'enfasi tutta particolare, ma forse qualcosa, diciamo un po' di enfasi questo fatto lo merita. Allora andiamo con ordine. Successo in via De Capitel, dove c'è il distretto sanitario competente per tutta quella zona di città, zona est. Cosa è successo? Che alcuni medici di famiglia, alcuni medici di base sono andati in pensione, quindi c'è stato bisogno di assegnarne di nuovi. Visto che in Italia i medici di base coprono più o meno a testa 1500 utenti, 1500 pazienti, capite bene che si tratta di, con due medici, almeno di 3000 persone, più o meno di qualche migliaio di persone. Le persone sono state convocate sul posto, in presenza, come si dice adesso, che appunto c'è tutto online, perché quella cosa non si poteva a quanto pare fare online, e c'è stato quindi un assembramento, altro termine che va di moda, di un centinaio di persone in fila per poter avere un appuntamento che non gli veniva dato perché c'era comunque un po' un tilt della procedura medica sanitaria. C'è stata quindi un po' di tensione, se vogliamo usare un termine giornalistico, nel senso che l'Arena ovviamente enfatizza, dice c'è stata tensione, c'era rischio di assembramenti, e quindi la reazione della direzione sanitaria qual è stata? Ovviamente chiamare i carabinieri. Quindi appunto sono arrivati anche i carabinieri, qui c'è una bellissima foto dei carabinieri con la coda di persone al distretto sanitario, c'è anche una foto attimi di momenti di tensione, che in realtà si vede specialmente della gente alla porta che parla con gli operatori, probabilmente dicendogli ma siamo qua in fila da ore, muovetevi, che rischiamo anche magari contagi in questo contesto qua. E alla fine tutte le interviste, comunque le parole riportate, vertono su questo, cioè il fatto che tante persone sono rimaste in fila dicendo anche appunto rischiamo magari anche contagi in questo momento qua, no, com'è possibile che ci si faccia venire tutti assieme nello stesso momento senza poi concludere nulla. E il fatto che ci fosse stata questa comunque, diciamo, minima protesta, perché si parla di, vabbè, cori da stadio, anche qua forse con un riferimento a altre proteste successe in città, si vuole un po' probabilmente buttarla, l'Arena la butta un po' in cacciara e parla di cori da stadio, semplicemente poi guardando anche i video si sentiva appunto vogliamo i numeri, questo era il coro, e non altre cose mega truculente che sembrerebbero, insomma,
sembrava più un coro da chiesa che coro da stadio,
tra l'altro, più o meno.
Ma senza togliere
anche per l'età, diciamo, delle persone, sì. Infatti erano soprattutto anziani, ed è anche un po', se vogliamo, questa cosa qua ci mostra, beh, lo stato della sanità comunque dopo decenni di riforme, di aziendalizzazione, di privatizzazione, di cui state vittime i medici di base, comunque la medicina di prevenzione del territorio, che è quella che non rende nulla, ma che, diciamo, più di altro magari serve anche a impedire malattie più gravi, o comunque serve, diciamo, realmente, diciamo, a una sanità e non a del business, come invece fanno altre strutture più, diciamo, specialistiche o più grandi. E anche emblematico di quello che, delle dichiarazioni che abbiamo visto fare da, abbiamo sentito dal presidente della Liguria, Toti, che appunto sugli anziani, che diceva appunto non servono sforzo produttivo, e anche questo un po' è, appunto, e quindi chi se ne frega se non c'hanno il medico di base, o che se devono andare da medico di base lontano, o se non gli viene assegnato. E questo sì che è uno scenario veramente da film horror di Carpenter, forse più dei film di Carpenter.
Ora cerchiamo di prendere la linea con il nostro inviato da, direttamente da Parigi.
Ci ricevi?
Ci senti? No, non lo sentiamo. Ci senti? Eccolo, eccolo. Eccolo.
Inviato da Parigi.
Ecco, voi collegamento.
A te la linea.
E intanto partiamo con un saluto alla redazione di Benvenuti Tra Rifiuti e Radio Stacchio Tutta, che mi vede assente purtroppo da mesi, fondamentalmente due e poco più, ma è finita, il ritorno c'è, il ritorno a distanza, perché i contributi di carta straccia questa volta arrivano da un lockdown francese a Parigi e sono stati recuperati anche qua i giornali e gli argomenti, come nel veronese, si ripetono e qua parlano soltanto di tre cose: il lockdown, terrorismo e la scuola. E il primo articolo di cui volevo parlare viene dalle Parisienne, che è fondamentalmente l'arena di Parigi, che apre con un titolone che dice: il 71% dei francesi sono pronti per un lockdown natalizio. Secondo il barometro NoCom, IFOP, le Parisienne, che sono agenzie di statistiche, il 56% dei francesi ha paura del Covid-19. Gli intervistati si dicono favorevoli ad un eccesso di precauzioni per proteggere la salute di tutti. Anche se girando per le strade, per i mercati, non sembra che ci sia tutta questa preoccupazione, perché il mercato è pieno, le strade sono piene, i controlli fondamentalmente non esistono, se non quei pochi che abbiamo visto non saranno stati per il lockdown, ma non erano stati rivolti a sicuramente dei bianchi europei, ma ad altre parti della popolazione. E continua con questo titolo un po' poetico: riconfinati e rassegnati. Se i cittadini si prendono un po' di libertà da venerdì scorso, perché le Parisienne del 2 novembre, sono pronti ad accettare un prolungamento e un rinforzo fino alle feste. Quindi già qua c'è un po' di contraddizione, perché dicono questi si prendono la libertà ma sono pronti a prendersi le mazzate. Boh, non si capisce molto bene. E non poteva mancare anche l'editoriale del direttore, che è un simpaticone, probabilmente anche alla signora A.V starebbe simpatico, che apre l'editoriale con una citazione di François Mauriac, che abbiamo scoperto essere uno scrittore drammaturgo che ha scritto fondamentalmente tra gli anni 20 e gli anni 30, un bel bigottone, e la citazione è: la paura è l'inizio della saggezza. E già ci viene la pelle d'oca. Ma non finisce qua, perché aggiunge che questa presa di coscienza rincuora l'esecutivo e il governo. E aiuto, io direi, la paura all'inizio della saggezza in questo contesto storico fa un po' rabbrividire, ma che ci possiamo fare? Anche qua la situazione è questa. Poi abbiamo trovato anche degli articoli brevi che ci hanno dato più soddisfazione di queste pagine di apertura sul Covid-19, e si trova una pagina 8-9 della parte internazionale del giornale, perché come l'arena c'è la parte locale e poi si apre sulla nazionale. E che cosa ci dicono? Ci dicono che dei poliziotti sono stati presi di mira da fuochi d'artificio nelle Yvelines, che è una regione della Francia, e se la sono vissuti come un déjà vu del primo lockdown, perché si vede che di fuochi d'artificio gli sbirri se ne sono visti un bel po' anche durante il primo lockdown. Ma non solo fuochi d'artificio, perché nel quartiere dei musicisti di Poissy, dove sono passate le volanti e gli sbirri, c'è stato una sassaiola, non di sassi, ma di vasetti di yogurt e uova lanciati dai balconi verso le forze dell'ordine. Ma non solo. Continuiamo con un'altra notizia. A Mourou un uomo non ha accettato la sconfitta, sparando al cognato al polpaccio. Ma perché? Perché l'aveva battuto ai videogiochi dopo una nottata passata davanti alla console e non l'ha presa bene. No,
il lockdown fa male.
No. Ma non è finita qua, abbiamo anche l'ultima notizia breve. Cassar Trouville, perdonate il mio francese, e vi ho risparmiato di leggere gli articoli, i titoli in originale, ma cos'è successo? Due uomini, muniti di due taniche di benzina, una a testa, giustamente, hanno gentilmente fatto scendere l'autista di un autobus di linea per poi dare fuoco a quest'autobus. La spiegazione non c'era, era così l'articolo. Due uomini con due taniche di benzina hanno detto: scusi, signor autista, non è che potrebbe scendere? Certo, bene, adesso bruciamo l'autobus. E hanno dato fuoco all'autobus che non c'è più. Ecco, questo è il contributo, il primo di una serie di contributi finché rimarremo confinati, rimarrò confinato in Francia per un altro po' di sicuro, perché di tornare per adesso non se ne parla. E quindi ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto a tutta la crew stacchiana e alla redazione di Benvenuti, e alla prossima, dai.
E ti ringraziamo per questo importante contributo.
Grazie, mi raccomando, resta a casa.
Ne ce li bici, guardo per merda i mille e comignoli Parigi.
Oh, hein, bon. Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon.
E questa era la rubrica Bienvenue dans les heures.
Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle sœur, mon tombeau.
Che vuol dire semplicemente benvenuti tra i rifiuti, però in francese, che fa più chic.
C'est qu'on se moque de moi. Oh, et hein, bon. Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi.
Ma qualche momentanea bella notizia, perché il Covid fa chiudere dei posti che stanno bene chiusi, come il comando dei vigili di Caldiero, appunto chiuso per Covid, ci sono stati così contagi e tutto, e quindi è chiuso. Poi il sindaco di Ceretta, ad Arcole, ai sintomi da coronavirus e scatta l'isolamento, e quindi anche il sindaco se ne sta in isolamento.
Ma non solo. Non finisce qui.
Ma non solo, perché anche a Pescantina il sindaco dice: sono in isolamento, ma lavoro per voi, quindi lavoro in smart working. Lui,
Ma non solo,
ma ce n'erano altri in isolamento, non trovo più.
Alla Zise. Che ricorderete, cioè, per tanti articoli che abbiamo parlato, le canzoni sulla Zise, così.
Ma infatti, e anche lì il comune in isolamento.
Proprio no. Chiuso, serrato, caput.
Serrata. E però
il nuovo ceppo di coronavirus colpisce solo gli amministratori comunali nel veronese.
Esatto, se avete contatti con amministratori comunali, anzi no, cercate di non avere contatti con amministratori comunali. A Zevio però arriva la risposta contro il Covid-19, cioè in seguito a 17 morti avvenuti nel giro di quest'anno, si pensa a una targa per commemorarli.
Testata contro un militare sempre a San Bonifacio, mentre qualcuno piazza la targhetta. Testata contro un militare 23 anni in manetta per sentire lesioni. Altro che bravata, quella dell'altra sera a San Bonifacio è stato proprio un colpo di testa, dice, il simpaticissimo giornalista dell'Arena, di cui è stato destinatario un carabiniere. E quindi questo soggetto si è guadagnato una condanna di 6 mesi, guadagnatosi un po' non mi sembra la parola più adatta, però è quella che usano, e il risultato è essere senza fissa dimora, non occupato da nessuna parte, all'attivo con alcuni precedenti, e un'altra storia purtroppo finita con l'arresto. I cani antidroga continuano a lavorare e fiutano con altra cocaina nella boscaglia. I cani Cir e Corina, perché ci tengono sempre a dirci i nomi di questi cani, e hanno già scovato 400 grammi, ne hanno scovati altri 60 nella boscaglia, quindi adesso vanno addirittura in giro per i boschi a cercare le sostanze imboscate.
Rischiano di fare il pelo al vecchio cane Pico.
Eh sì, c'è un po' anche qua un gareggiamento tra chi ha più articoli sull'Arena, tra Pico e Corina. Guerra aperta ai pendolari dei rifiuti. Solo a ottobre multati 123 cittadini. Nel 2020 140.000 euro di sanzioni, quindi un'altra buona fonte di guadagno per l'AMIA. E arrivano 100 nuove telecamere per smascherare chi viola le regole. E, insomma, qui si parla di rifiuti ingombranti ammassati sui cassonetti. Le segnalazioni dei cittadini esasperati abbondano, così si dice, soprattutto nelle zone di cintura, al confine con altri comuni, da dove penetrano in città i cosiddetti pendolari dei rifiuti. E quindi sì, ci dicono, ci assicurano che le telecamere arriveranno a 100, cioè aumenteranno di 100 le telecamere che vigilano solo e solamente i cassonetti. E appunto ci ripetono dei 140.000 euro di multa nel 2020. Gli autori delle infrazioni sono di vario tipo, da singoli cittadini a operai, addetti alle aziende che svuotano furgoncini, fino a commercianti del centro addirittura. Borgo Milano, Borgo Venezia sono le zone più critiche, ma anche intorno allo stadio la situazione è pesante e non mancano criticità a sud della città, vicino al policlinico e all'università. Ci ricordano che anche i cittadini possono effettuare segnalazioni e a breve lo potranno fare tramite l'app già creata per la gestione dei cassetti intelligenti, perché ricordiamo c'è un tentativo di sabotaggio anche della trasmissione Benvenuti tra i rifiuti, perché ci sono questi cassonetti intelligenti finora solo San Michele e Borgo Trieste, ma li vogliono destinare anche altrove. Questi cassonetti intelligenti cosa sono intelligenti? Perché sono elettronici e quindi si possono aprire solo con la tessera sanitaria, e quindi vedono quante volte butti la spazzatura, e se butti più spazzatura del normale, ai ai ai, multone.
Si sono fatti anche in modo da poter prendere la spazzatura, quindi uno non può pigliarsi.
Esatto, quindi si fa sempre fatica per i recuperatori si avviano purtroppo tempi duri. E non solo, si vuole andare addirittura ai cassetti intelligenti, ma non solo intelligenti, ma anche interrati, cioè sottoterra, proprio da rendere impossibile qualsiasi
smonnezzamento,
qualsiasi anche magari scamottage che qualcuno potrebbe riuscire a trovare con i cassonetti intelligenti.
E altre due notizie brevi. La prima, la protesta del 15 marzo 2015 in Bra contro le sentinelle in piedi. Assolti gli imputati che sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata, perché senza aver dato preavviso al questore si erano presentati in piazza, e perché avevano acceso un fumogeno. Sono stati assolti con formula piena, perché il fatto non sussiste. Quindi appunto contestare le sentinelle in piedi si può anche, diciamo, cioè non ha conseguenze penali al momento, in questo caso è andata così. E poi c'è la fotonotizia, che è veramente tragicomica, un po' come la nostra trasmissione, nel senso che è il calendario 2021 della polizia presentato, e il mese di dicembre 2021, neanche 2020, 2021, quindi teniamoci molto pronti, è una bella foto di un palazzo a Milano con la scritta al neon, comunque elettrica.
Sembra New York
ma è Milano, state a casa, gigante, rassicurante, con due poliziotti di spalle che guardano in grattacielo con le mani sulla cintura e sulla pistola. Quindi dicembre 2020 la polizia di Stato lo pensa così, vedremo se sarà così o se sarà qualcosa di diverso.
Vista così la foto sembra anche tipo un invito alla polizia, ma state a casa.
Forse sì, ma
però non è così,
no.
Purtroppo.
Forse non è così.
Non potevano scrivere andrà tutto bene.
State a casa, che andrà tutto bene, forse. Avviciniamo alla conclusione con un rapidissimo SL, l'ennesimo articolo di questo grande firma dell'Arena, che intervista Roberto Bissoli, che ha chi è un tizio della DC di Verona. L'articolo è: io Rambo chiedere scusa e di che. Rambo è il soprannome che gli è stato dato,
o si dà da solo, sembra quasi.
No, no, gli ha proprio dato, gli ha dato un conduttore di Telenuovo. A soli 9 mesi perde il padre, 29 anni, dilaniato da una mina. Nel 1979 raduna 70.000 persone a Trevenzuolo con Mike Bongiorno, entra nella DC e diventa la chiappa voti, ma poi incappa in Tangentopoli. Mia madre ne morì, rifarei tutto tranne che segretario provinciale. Questo è il sottotitolo clamoroso, come ci ha abituato in altri articoli questa grande firma, cui mette insieme Tangentopoli, Mina e Mike Bongiorno.
E la madre,
che
c'è sempre una madre,
si parla
per
sempre di mamma mia, sempre italiani, mamma mia. E da menzionare, vabbè, sarebbero tante cose da menzionare, ma non abbiamo né tempo né voglia. Giusto la conclusione, dice: di Sbuarina conosco solo il cognome. Fa proprio l'arrogante.
Il nome non se lo ricorda.
Perché, anzi, dice proprio di chiedere: ma quali sono i sindaci migliori di Verona? E cita uno Sbuarina, ma è lo zio Gabriele. Dice: Gabriele Sbuarina è uno dei migliori sindaci. Perché su nipote, evidentemente, c'è un giudizio un po' negativo. Dice: ha una bella squadra. Però Tosi è ancora vivo e tornerà sindaco.
E tocchiamoci, tocca a palle.
Lui l'ha detto, questo ex capobastone della DC veronese, dice: Tosi vincerà le prossime elezioni. Boh, vedremo se è uno Stradamus o uno che le spara soltanto. Comunque, che sia Tosi o che sia Sbuarina, è la stessa cosa, la stessa farina.
Ma vi siete chiesti quanti veneti, quanti veronesi ci sono nel mondo? Beh, prendete.
Massa.
Purtroppo sì, riprendete il Veneto e lo raddoppiate per due. Ecco, diciamo, il Veneto si sdoppia all'estero.
È un incubo.
Sì. E infatti, dopo andiamo a vedere, forse ci spieghiamo qualche cosa. Perché Riccardo Giumelli, professore sia qua a Verona sia un po' in giro per il mondo, tra l'università e sdoppiando anche lui, ma Rio della Plata e da qualche parte negli Stati Uniti, è presidente dell'associazione Italia-Stati Uniti di Verona. E cosa ci riporta un fatto strano. Un fatto così singolare, perché a Griffith, che è questa cittadina a 650 km da Sydney in Australia, perché se lo fosse chiesto io ho rischiato di farci la vendemmia, in questa cittadina si celebra il papà del gnocco. Ancora. Eh sì, si celebra il papà del gnocco, perché in questa città.
Non il carnevale, proprio si celebra il papà del gnocco.
No,
tipo il papà santo.
Esatto.
Il santo pagano.
Esatto. In questa città è stata fondata un centinaio di anni fa da veronesi, da veneti e calabresi, soprattutto veronesi e calabresi.
Che mix! Salito le cronache,
mix che ritorna,
sì.
Comunque.
Sì, ma appunto l'animatrice del carnevale è la signora Rosetta Rossi, Deus ex machina, dice lui, del circolo veronesi locali, che dal 97 rifornisce gli ospiti di gnocchi, galani e frittelle. E dice questo docente: Verona, luogo di persone, tradizioni e simboli in continua mobilità, anzi no, c'è scritto proprio un articolo nel rapporto Italiani nel Mondo 2020. La cittadina infatti venne fondata da un pugno di veronesi nel 1916, e ancora oggi i residenti sono 60% di origine italiana, vabbè. I veronesi vi importarono, dice, i limoni del Garda e le uve, tant'è che la zona è ricca di cantine e annovera un museo del vino. E appunto il Veneto di Ceffo è da sempre luogo di forte immigrazione. I dati ufficiosi parlano di 5 milioni di veneti nel mondo, un po' come se ci fosse un altro Veneto al di fuori del Veneto.
Può esserci un Veneto al di fuori del Veneto? Questa è una domanda filosofica.
Sì. Soprattutto in questo periodo ti chiedi: ma perché negli Stati Uniti ci sono così tanti stronzi?
Non per
e qua ce lo spiega subito. Bene. Negli Stati Uniti ci sono ben 26 località, attenzione, che rispondono al nome Verona.
Verona.
Spiega Giumelli. Appunto, diceva, nella Verona del New Jersey, per dirne una, cioè per dire quanto Verona conti nel mondo, Verona del New Jersey, per decenni sono state prodotte le bandiere ufficiali americane poste in luoghi simbolo come Iwo Jima, il Polo Nord e il Polo Sud. Cioè quella che hanno piantato nel Polo Nord è stata prodotta da veronesi in New Jersey.
È veronese la bandiera degli Stati Uniti al Polo Nord.
E la Verona che si trova in Virginia è stata chiamata così in onore della città natale degli operai che stavano lavorando alla costruzione della ferrovia. La nostra Verona, l'originale, è tra le poche città al mondo che non lascia solo i suoi concittadini, ma anche simbolo immaginario. E si torna sempre lì. Romeo e Giulietta sono ispirazioni per nomi di ristoranti e, attenzione, linee di candele.
Addirittura.
Eh sì, Verona è il romanticismo.
E per kit del suicidio, tipo.
Verona è anche il romanticismo e per questo è diventata il nome di uno dei caffè convenzionati più venduti da Starbucks.
Ma, fra l'altro, vogliamo parlare di West Side Story, il musical, che è un'ambientazione poi alla fine di Romeo e Giulietta in chiave americana.
Certo.
Cioè, torna tutto in questa ricostruzione.
Sì, da quello poi ne hanno fatti, mi sa, tipo uno all'anno, tipo di rivisitazioni,
sì, esatto,
americane.
Sì.
Quello è stato forse il primo, poi ne sono partiti
altre eccellenze del territorio.
Che immagine inquietante, una Verona però con la gente col porto d'armi, veramente terrificante.
E infatti.
Ma questa puntata si chiude qua.
E ci chiediamo se c'è una comunità di veronesi all'estero che ascolta Benvenuti tra Rifiuti, forse sì.
Something special, something special, something special, something special.